Buongiorno a tutti quanti, anche da parte mia. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 5. Oggi studieremo i versetti da 13 a 18. Vi confesso che studiare questo brano per me è stata una vera sfida, perché, poi lo leggeremo, è un brano che ha suscitato varie interpretazioni e anche delle incomprensioni nel corso della storia. Infatti ha dato origine anche delle false dottrine. Ad esempio la Chiesa Cattolica, sulla base di questo brano, ha sostenuto la dottrina dell'estrema unzione, anche la dottrina della confessione al prete, al sacerdote. E poi ci sono anche il lato protestante, diciamo i carismatici, lo hanno usato per proporre l'idea che Dio guarirà certamente i malati se questi fanno i passi giusti e hanno la fede giusta. E quindi vedono questo brano come una garanzia di guarigione. Certamente questo è un brano difficile, è un brano che ci costringe a essere molto umili, a studiare, a essere da parte vostra anche molto attenti questa mattina e soprattutto a dipendere dallo Spirito Santo per la comprensione proprio del suo significato. Però sono convinto che una volta che ci saremo liberati di tutti i nostri preconcetti o anche di tutte le nostre sovrastrutture mentali riguardo a questo brano, riusciremo proprio a coglierne il senso e scopriremo che il messaggio che Giacomo vuole darci oggi è un messaggio potente, molto pratico, attuale per la Chiesa. Così vi chiedo, lo leggiamo insieme. Giacomo capitolo 5, versetti da 13 a 18. E Giacomo dice così: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Allora, come abbiamo potuto vedere, è un brano che richiede molto della nostra attenzione. Allora, per comprenderlo come giusto fare, quando ci accostiamo a un brano difficile, è necessario andare a vedere il contesto in cui questo brano è inserito. E ricordiamo che Giacomo indirizza questa lettera a un gruppo di chiese che sono formate da giudei convertiti a Cristo, è che questi ebrei stavano vivendo circostanze difficili. Il capitolo 1 proprio si apre con questo tema, il tema delle prove. E così dal capitolo 1 noi vediamo che questi credenti stavano vivendo la loro fede in mezzo allo stress, possiamo dire, alle difficoltà, all'ostilità, alla persecuzione e anche alla tentazione. E la cosa interessante che abbiamo visto poi nello studiare, nell'esporre questa lettera, che proprio alla fine Giacomo riprende il tema con cui lui aveva iniziato. Infatti nella sezione del capitolo 5, i versetti 7 a 11, chiude proprio in un certo modo il cerchio, tornando a parlare di nuovo delle prove. E che cosa fa? Li esorta di nuovo ad essere pazienti. Questi credenti quindi erano oppressi dai ricchi malvagi, abbiamo visto, erano oppressi da persone che li sfruttavano sul lavoro, non li pagavano e addirittura li maltrattavano, li imprigionavano e Giacomo dice anche che li condannavano. Quindi questi credenti stavano vivendo il peso, la sofferenza e lo stress di forti prove, di forti circostanze avverse. Quindi il contesto della lettera è un contesto di prove, è un contesto di sofferenze, di dolore, di maltrattamenti. Quindi questo è il tono della lettera. Quindi comprendere questo ci permetterà di comprendere il contesto specifico del brano. Infatti, quando arriviamo a questo brano, notiamo subito che il contesto è nuovamente che cosa? La sofferenza. La sofferenza. Allora, qual è, secondo Giacomo, il modo per eccellenza con cui reagire alla sofferenza? La preghiera. La preghiera. È interessante che in un brano, diciamo, di difficile interpretazione, il tema è molto facile per noi. È la preghiera. Infatti Giacomo ne parla in ogni singolo versetto di questa sezione. Avete notato? In ogni versetto Giacomo parla della preghiera. Quindi la pazienza che Giacomo ci chiede di mettere in campo di fronte alle sofferenze nasce e viene supportata da che cosa? Dalla preghiera. Quindi la preghiera è la risorsa che Dio mette a disposizione a noi credenti per sopportare le nostre prove. Quindi la preghiera è la base di una Chiesa che è unita, una Chiesa che è unita e che ha a cuore il benessere spirituale dei propri membri. E notate che tutti quanti nella Chiesa sono chiamati a pregare, è chiamato a pregare il singolo credente, al versetto 13, sono chiamati a pregare gli anziani della Chiesa, ai versetti 14 e 15, e poi è chiamato a pregare l'intera Chiesa, l'intera comunità, al versetto 16, prima parte. Quindi la preghiera è il tratto distintivo di un'intera comunità, è ciò che la caratterizza, e quindi è lo strumento che Dio ha donato per provvedere la cura spirituale per chi è depresso e sopraffatto dalla sofferenza. E così vedremo in questo brano come Giacomo ci insegna a soccorrere i deboli con la preghiera. Questo è il messaggio che Giacomo ci vuole dare. Giacomo vuole quindi che noi preghiamo per i deboli e ci darà quattro caratteristiche della preghiera. Quattro caratteristiche della preghiera. La prima caratteristica la troviamo al versetto 13 e ci dice che la preghiera è adatta ad ogni circostanza. La preghiera è adatta a ogni circostanza. E Giacomo scrive: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. La preghiera quindi è adatta ad ogni circostanza della nostra vita. Giacomo in questo versetto, vedete, formula due domande che in un certo senso abbracciano tutta la gamma dell'esperienza umana, possiamo dire. Il dolore per le circostanze avverse e la gioia per le benedizioni che riceviamo da Dio. Quindi lui vuole ricordarci che sia le benedizioni sia la sofferenza provengono da Dio per la sua gloria e per il nostro bene spirituale. Quindi nulla che ci accade, cari fratelli e sorelle, sfugge al controllo e alla volontà di Dio. Quindi in ogni occasione noi credenti siamo chiamati a rivolgerci a Lui in preghiera. E Giacomo si rivolge in primo luogo a coloro che soffrono. E il verbo soffrire indica una sofferenza a causa di un trattamento malvagio. Giacomo ha usato il sostantivo di questo verbo al versetto 10, proprio al versetto 10 di questo capitolo, per descrivere la sofferenza dei profeti che questi credenti erano chiamati a prendere come modello di fede. Quindi, notate, con la sua domanda Giacomo chiama in causa proprio coloro che sono stati trattati male, quelli che hanno subito un trattamento ingiusto, sono quelli che stanno subendo un qualche tipo di persecuzione che li sta facendo soffrire. Quindi è necessario per noi notare con attenzione proprio questo verbo, perché ci dice fin da subito che Giacomo sta incoraggiando alla preghiera coloro che soffrono emotivamente. Soffrono emotivamente a causa delle loro prove, quindi non parla assolutamente di un dolore fisico, in un certo senso, ma di un dolore emotivo a causa di sofferenze. Quindi cosa devono fare queste persone che soffrono? Devono pregare, devono affidarsi completamente a Dio mentre stanno sopportando le loro sofferenze. E vedete, l'unica risorsa che ci permette di perseverare proprio nelle circostanze difficili è la preghiera, dice Giacomo. Giacomo quindi ha rivolto un invito molto simile proprio all'inizio della lettera, vi ricordate? Al capitolo 1 ha parlato delle prove della vita e a un certo punto dice: se qualcuno di voi manca di saggezza, che cosa dobbiamo fare in mezzo alle prove? La chiediamo a Dio. Quindi manchiamo di saggezza, Giacomo dice, prega a Dio di dartela. Hai bisogno di pazienza? Di nuovo? Prega Dio di dartela. Quindi la preghiera dovrebbe essere la nostra reazione istintiva quando affrontiamo proprio situazioni difficili o circostanze difficili. Quindi dovremmo in un qualche modo reagire come il salmista Asaf nel Salmo 77, versetto 2, che dice: nel giorno della mia afflizione, cosa ho fatto? Qual è stata la sua reazione istintiva? Ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato addirittura di essere consolata. Quindi, quando entri in conflitto con tua moglie o con tuo marito o con i tuoi figli, preghi. La preghiera è la tua reazione istintiva. Preghi dentro di te che il Signore ti dia uno spirito calmo e paziente proprio in quel momento. Quando sei provocato verbalmente, preghi immediatamente che il Signore controlli la tua rabbia, la tua lingua e che ti aiuti a rispondere con parole dolci. Quindi la preghiera dovrebbe essere la nostra prima reazione davanti alle difficoltà, ma anche l'atteggiamento che deve caratterizzare proprio la nostra vita. Infatti il verbo pregare è un imperativo presente, vuol dire che è la nostra supplica continua, è proprio il nostro modo di vivere. Pregare. Quindi perché? Perché le difficoltà non spariscono immediatamente quando preghiamo. A volte preghiamo per risolvere situazioni che ci capitano all'improvviso. Altre volte abbiamo a che fare con situazioni che richiedono preghiere continue a Dio, continue suppliche a Dio. Quindi queste sono le situazioni effettivamente che sono più difficili emotivamente da gestire, perché sono quelle che ci portano ad essere più stanchi, sono quelle che ci portano ad essere più stanchi spiritualmente, intendo, logicamente. Quindi questi credenti stavano affrontando da molto tempo prove stancanti, stavano in difficoltà che li stavano mettendo proprio a dura prova la loro resistenza spirituale. E quindi Giacomo li esorta in modo molto amorevole, in modo molto pastorale, ad andare a Dio per trovare le risorse necessarie per affrontarle quelle prove. Ma sicuramente non tutti i credenti stavano affrontando queste situazioni, non tutti stavano soffrendo per l'oppressione dei malvagi. Quindi Giacomo decide di rivolgersi anche a quelle persone della comunità che in qualche modo stavano godendo delle benedizioni di Dio. E quindi che cosa fa? C'è qualcuno d'animo lieto? Chiede canti degli inni. Quindi l'espressione d'animo lieto nell'originale è una parola composta che implica proprio l'idea di una persona che sta bene di spirito, che sta bene nell'anima, che è emotivamente gioiosa, possiamo dire. Quindi descrive una persona che ha un atteggiamento felice. E quindi vedete, ancora una volta, Giacomo non sta parlando di cose fisiche, ma di cose emotive, di cose spirituali in un certo senso. Quindi da una parte ha citato la persona che è emotivamente sofferente, mentre dall'altra quella che è emotivamente gioiosa a causa delle benedizioni che ha ricevuto. Quindi la prima deve pregare, mentre la seconda persona deve cantare. E l'espressione canti degli inni deriva proprio dalla parola salmi. La persona gioiosa deve salmeggiare, in un certo senso. E guardate come la preghiera di supplica è un aspetto fondamentale per ricevere conforto nelle nostre prove, così la lode è un aspetto fondamentale per esprimere che cosa? Per esprimere il nostro ringraziamento a Dio. Quando le cose vanno bene. Quindi la lode è davvero una delle tante forme di preghiera in un certo senso, una delle tante forme di preghiera che noi abbiamo per rivolgerci a Dio. Quindi quando le cose vanno bene non dobbiamo dimenticarci di Dio, ma dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo lodarlo, dobbiamo adorarlo tramite dei canti. Quindi andiamo avanti. La preghiera è adatta ad ogni circostanza della nostra vita, ci dice Giacomo al versetto 13. Ma Giacomo prosegue e ci presenta la seconda caratteristica della preghiera, e cioè che la preghiera porta ristoro all'anima ferita. La preghiera porta ristoro all'anima ferita. Quindi questi sono sicuramente i versetti più difficili del passo. forse di tutta la lettera addirittura. Per afferrare il significato dobbiamo comprendere a chi sta parlando, a chi si sta rivolgendo Giacomo. Se prima si è rivolto a coloro che sono emotivamente sofferenti a causa dei maltrattamenti ricevuti dai ricchi, ora va oltre in un certo senso e si rivolge a coloro che veramente, emotivamente, sono spezzati, sono esausti, sono in un certo senso depressi a causa di queste prove. Sono quelli che non ce la fanno più, in un certo senso. Quindi a loro Giacomo ricorda che la preghiera può portare quel ristoro spirituale, quel ristoro emotivo di cui necessita la nostra anima ferita. E al versetto 14 Giacomo pone nuovamente una domanda. C'è qualcuno che è malato? Dice. E guardate, il termine malato è molto importante proprio ai fini della nostra comprensione del passo. Infatti la parola greca che Giacomo usa è quella da cui deriva il termine italiano astenia. Questa parola è usata oggi in campo medico, possiamo dire, per indicare proprio il senso di debolezza, di spossatezza e stanchezza cronica che può colpire una persona. Quindi il termine che Giacomo usa può essere tradotto in due maniere differenti. Quindi può indicare la malattia, ed è questo il modo in cui tutte le versioni italiane della Bibbia traducono il termine, ma può anche indicare la debolezza, l'impotenza, la mancanza di forze. E questo credo che è il significato principale della parola nel contesto delle lettere. Infatti in Romani 8:26 è detto che lo Spirito viene in aiuto alle nostre debolezze. Questa è la stessa parola, alla nostra debolezza. Questa è la stessa parola che Giacomo usa. In Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 10, Paolo descrive il motivo per cui Dio non gli ha tolto la spina nella carne. Perché la sua potenza, dice, si dimostra perfetta nella debolezza. E ancora una volta vediamo che questa è la stessa parola nel nostro testo. Paolo poi confessa al versetto 11, perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi in me. Quindi vedete, Paolo sta parlando dei suoi limiti, sta parlando della sua debolezza spirituale, non sta parlando della sua malattia. E questo quindi è il senso principale della parola nel contesto delle lettere. In Romani 14, versetti da 1 a 2, e in Romani 14, 21, è usata per descrivere i deboli in fede. In Prima Corinzi, capitolo 8, versetto 9, è usata per descrivere la debolezza spirituale. In Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 21, è usata per indicare la debolezza della personalità. Quindi io non vedo perché Giacomo non dovrebbe usarla nel nostro testo per indicare proprio debolezza, insufficienza, incapacità spirituale. Quindi potremmo tradurre la sua domanda in questo modo: c'è qualcuno che è spiritualmente debole? C'è qualcuno tra di noi che è spiritualmente debole? Quindi tradurre così questa parola, questa frase, ci fa vedere il passo in una ottica in un certo senso completamente differente. Infatti, coerentemente con quello che Giacomo ha detto nel versetto precedente, anche qui si rivolge a quelle persone che soffrono emotivamente e spiritualmente. Non sta parlando quindi di come essere guariti dalle malattie, ma del modo in cui ricevere aiuto quando stiamo toccando il fondo e non abbiamo quindi più le risorse spirituali per andare avanti, per risollevarci. Quindi Giacomo si sta rivolgendo proprio a questo tipo di persone, proprio a quei membri che non riescono più a sopportare il peso delle prove. Quindi cosa devono fare queste persone? Giacomo dice che devono trovare qualcun altro che preghi per loro. Allora, da chi dovrebbero andare queste persone? Da chi dovrebbero andare? Giacomo ce lo dice, quindi, chiami gli anziani della Chiesa. Quindi la persona che è spiritualmente ferita, che non riesce più ad andare avanti, che soffre emotivamente, che giace in uno stato di depressione, ha la responsabilità di chiamare gli anziani. Ma perché proprio gli anziani? Perché gli anziani sono le persone che Dio ha stabilito nella Chiesa per sorvegliare sulla vita del gregge e per venire in aiuto alle persone che sono più deboli, che sono in difficoltà. ma anche perché si presume che gli anziani siano proprio le persone mature, le persone preparate a fare questo spiritualmente. Gli anziani di una chiesa dovrebbero essere quindi uomini spiritualmente maturi, stabili nella loro fede che il Signore ha dato alla chiesa, ai credenti, per ricevere ristoro quando stanno soccombendo nelle loro prove. Quindi il senso di quello che Giacomo vuole dire è che il credente che sta soffrendo emotivamente, sta soffrendo per il peso delle prove, deve andare proprio dalle persone giuste, deve andare da coloro che hanno la responsabilità di vegliare su di loro e che sono anche abbastanza mature per portare i loro pesi a Dio. Quindi vediamo che cosa devono fare gli anziani. Giacomo dice: «Dessi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore». Allora, in primo luogo Giacomo dice che gli anziani hanno il compito di pregare per lui. E vedete, questo è molto coerente con il compito che il Signore ha dato agli anziani, affidato a questo gruppo di uomini. Infatti, se ci ricordiamo, in Atti 6, versetto 4, in quell'occasione gli apostoli consigliarono alla Chiesa di nominare delle persone consacrate e mature affinché portassero avanti i compiti, potremmo dire, pratici all'interno della Chiesa. Ma perché lo fecero? Perché dissero questo alla Chiesa? Perché loro dovevano continuare a dedicarsi a che cosa? Alla preghiera e alla predicazione della parola. E quindi la preghiera ha un posto centrale nella vita della Chiesa, la preghiera ha un posto centrale nel ministero degli anziani, allo stesso livello della predicazione, possiamo dire. In particolar modo queste cose devono quindi avere, come ho detto, un posto centrale nel ministero degli anziani. A loro quindi, a noi, è affidato il dovere di predicare e di pregare. E la preghiera è ciò di cui la persona che è sofferente ha bisogno. Guardate come è lontano dal pensiero del mondo. E purtroppo questo pensiero sta entrando anche nella Chiesa. A volte noi ci affidiamo a stratagemmi e a tecniche speciali per aiutare le persone ad uscire dalle loro sofferenze emotive. E lo facciamo quando invece il Signore ci ha dato chiaramente già tutto ciò di cui abbiamo bisogno per aiutare queste persone. Abbiamo il ministero della cura pastorale. Allora, ci crediamo? Crediamo che con la parola possiamo indirizzare le persone a trovare ristoro alle loro anime ferite e che dopo aver fatto questo è necessario presentarle a colui che può aiutarli, a risolvere i loro problemi. E così la cura pastorale deve essere accompagnata da un ministero di intercessione, un ministero di preghiera per le persone che hanno bisogno. Quindi gli anziani devono pregare per colui che è spiritualmente ferito e poi, attenzione, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E questa è un'aggiunta abbastanza curiosa, non è vero? Che significa? Di cosa sta parlando Giacomo? Di che cosa si tratta? Allora, il verbo ungere deriva da una parola greca che significa strofinare e massaggiare con olio. Quindi questa espressione non indica il versare olio sulla fronte o sulla testa di una persona, ma proprio letteralmente passare l'olio sul corpo di una persona massaggiandola. Allora, gli anziani cosa devono fare? Devono andare da chi è afflitto e prostrato dal peso delle prove e massaggiarlo con olio? E notate, guardate, qui nel corso dei secoli ci sono state varie interpretazioni di questo comando. Allora, ascoltate bene. Alcuni ritengono che Giacomo faccia riferimento a un tipo di unzione cerimoniale, un tipo di unzione in qualche modo simbolica, per cui l'olio simboleggia il potere curativo dello Spirito Santo. Secondo loro, cospargere l'olio sulla testa alla persona bisognosa ricordava la presenza dello Spirito in loro e nell'azione di guarire. Quindi ci sono tantissimi esempi addirittura nell'Antico e nel Nuovo Testamento di questo tipo di unzione. Però nella Bibbia, per descrivere questa unzione cerimoniale, veniva usata una parola diversa, che non è la parola che troviamo qui nel nostro brano. Infatti la parola che Giacomo viene usata per descrivere l'unzione che le persone applicavano per l'igiene personale, potremmo dire, o per curare le proprie ferite. In Luca 10:34 abbiamo un esempio. Qui ci viene detto che il buon samaritano soccorse il giudeo ferito, no? Vi ricordate la storia? Il giudeo ferito dai ladroni, come lo fece? Lo fece fasciando le sue piaghe e versandovi sopra olio e vino. Olio e vino. Quindi il vino, vedete, serviva per disinfettare la ferita, mentre l'olio serviva a lenire le piaghe che aveva. E quindi questo potrebbe essere molto più vicino a quello che Giacomo stava pensando. Perché? Infatti, se ci ricordiamo all'inizio del messaggio, abbiamo ricordato che questi credenti stavano subendo maltrattamenti reali dalle persone. Stavano subendo oltraggi reali, fisici, che li stava portando a uno stato di prostrazione spirituale. E quindi molto probabilmente si trattava di persone che erano state in carcere e che erano anche addirittura state picchiate fortemente, brutalmente, in un certo senso. Quindi Giacomo dice agli anziani: andate da queste persone, pregate per loro e se dovesse essere necessario, lenite le loro ferite con olio. C'è un'altra interpretazione che propone che si tratti di un'unzione metaforica. Quindi spesso nell'antichità le persone, quando rientravano a casa dopo una giornata passata sotto il sole, si ungevano la pelle per evitare che la pelle, i capelli, la testa si seccasse. Quindi l'olio veniva usato per pulire i piedi, ad esempio, o per rinfrescare addirittura la persona. Quindi in tutti questi casi l'olio serviva a dare sollievo alla persona che era stanca e che aveva estremo bisogno di riposo. Quindi il termine, visto in questo senso, potrebbe avere il senso, l'idea di incoraggiare, quindi, di stimolare e di confortare una persona che è abbattuta. E quindi, insieme al secondo, alla seconda interpretazione, questa mi sembra essere proprio il senso dell'esortazione di Giacomo. Quindi gli anziani devono pregare e allo stesso tempo devono incoraggiare, stimolare e confortare le persone che sono abbattute. Devono provvedere non solo ai suoi bisogni spirituali, ma anche ai suoi bisogni materiali se questa persona dovesse averne bisogno. E vedete, devono prendersi cura di questa persona nel nome del Signore, come suoi rappresentanti, come lui stesso farebbe, con amore. Quindi andiamo avanti, perché al versetto 15 abbiamo letteralmente una promessa. Giacomo afferma che la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Quindi noterai che il ristoro dell'anima è la risposta alla preghiera degli anziani e non al loro atto di ungere d'olio la persona bisognosa. Quindi l'olio non ha nessun tipo di funzione, è la preghiera quella che ha effetto. La preghiera della fede non è una preghiera particolare, ma è la preghiera degli anziani basata sulla fede che Dio è potente da ristorare l'anima ferita. Ogni preghiera è la preghiera della fede, perché senza fede noi non riceveremo nessun tipo di risposta a nessuna delle nostre preghiere. Quindi Dio risponderà a questa preghiera proprio sulla base della fede riposta in Lui. E così Giacomo ci dice innanzitutto che Dio salverà il malato. E il verbo salvare può significare restaurare, preservare, rendere sano, rendere di nuovo integro. Quindi questa azione svolta verso il malato. E attenzione, attenzione, perché questa non è la stessa parola che abbiamo incontrato all'inizio del versetto 13, che ricordiamo significa debole. La parola che utilizza qui significa stanco, significa sfinito, affaticato, spossato anche. Quindi era una parola per descrivere proprio la stanchezza dell'anima. È così che la usa l'autore agli Ebrei, in Ebrei 12, versetto 3, quando ci ricorda questo: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, e si sta riferendo a Gesù Cristo, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E vedete, senza dubbio, l'autore non si sta riferendo alla malattia fisica, piuttosto si sta riferendo alla stanchezza spirituale. Quindi, tornando al nostro passo, vediamo che di nuovo ci troviamo davanti all'idea di una persona che è emotivamente stanca, è affaticata, è prostrata in un certo senso, è esausta, non ce la fa più. Quindi qual è la promessa? Che Dio restaurerà l'anima di chi è stanco. Ma non solo. Vediamo che il Signore, dice Giacomo, lo ristabilirà. Questa parola veniva usata per descrivere la risurrezione. Infatti implica l'idea di risvegliare o di rialzare qualcuno e di sollevarlo. E qui la promessa che abbiamo è che Dio ascolterà la preghiera degli anziani rialzando la persona che è spiritualmente stanca. Per cui, se stai lottando con la depressione spirituale, se la tua anima è ferita dalla battaglia della vita, se ti senti così debole da credere che non riesci più ad andare avanti con il Signore, vieni dagli anziani, vieni da noi anziani, dice Giacomo, e noi pregheremo per te e ti daremo proprio quell'aiuto spirituale di cui hai bisogno. Quindi Giacomo poi continua dandoci un terzo beneficio e dice: se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E vedete, questa frase è molto importante perché sembra porre in collegamento il peccato con la condizione emotiva di questa persona. E notate il se all'inizio della frase è un condizionale e fa pensare che la depressione spirituale potrebbe essere la causa, ma non solo, potrebbe anche essere il risultato del peccato. Quindi non significa necessariamente che il peccato abbia causato la depressione spirituale, tuttavia può significare che l'abbia resa ancora più profonda. Infatti, cosa succede se ci lasciamo andare allo scoraggiamento e alla depressione spirituale? Succede che possiamo cadere in una situazione, una serie di peccati. Possiamo lamentarci di Dio, ad esempio, quando siamo depressi. Possiamo accusarlo che non si sta prendendo cura di noi. Possiamo smettere di lodarlo. Possiamo mettere in dubbio il suo amore, la sua fedeltà, la sua sovranità nella nostra vita. E possiamo cadere in una serie di tentazioni che possono aggravare ancora di più e lacerare ancora di più la nostra anima, facendoci ancora di più sprofondare nella depressione, possiamo dire. E notate che è implicito nella mente di Giacomo che la persona che va dagli anziani abbia prima esaminato la propria vita davanti a loro e che se ci sono dei peccati abituali li abbia confessati. Quindi Giacomo sta descrivendo un rapporto libero dal giudizio, un rapporto onesto e aperto in cui c'è vera cura e in cui c'è vera liberazione. Quindi Giacomo ci sta presentando le caratteristiche di una preghiera, della preghiera, e ci ha detto che la preghiera è adatta ad ogni circostanza della vita, versetto 13, porta al ristoro dell'anima ferita, versetti 14 e 15. Ora ci dice che la preghiera ci lega gli uni agli altri. Quindi Giacomo scrive: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Quindi notate bene, il ministero di intercessione per coloro che sono spiritualmente deboli, affranti, spezzati dalla vita, non è riservato solo agli anziani, ma è un compito che è riservato a tutta la comunità locale. La congiunzione dunque ci mostra che Giacomo sta ancora pensando a quello che ha appena detto sull'importanza di confessare il peccato e quindi vuole trarre delle conclusioni dirette a tutta la comunità, a noi. E quindi anche questo versetto è stato portato a estremi ingiustificati. Alcuni, ad esempio, non confessano mai le loro lotte perché si isolano dal resto della comunità. Altri invece hanno condiviso in pubblico delle cose che non avrebbero mai dovuto condividere. Addirittura anche la Chiesa Cattolica Romana usa questo versetto per giustificare la pratica della confessione dei propri peccati ad un prete. Quindi Notate bene, Giacomo non sta istituendo la confessione pubblica ad un prete o qualche ministro dei propri peccati, ma sta piuttosto riconoscendo che cosa? Sta riconoscendo che tutti stiamo lottando contro il peccato e abbiamo bisogno quindi l'uno dell'altro in questa battaglia. Tutti i membri che compongono la Chiesa locale, quindi, dovrebbero essere coinvolti nella cura pastorale, possiamo dire, la cura dei membri deboli. Gli anziani dettano il modello, fanno vedere alla Chiesa come si fa, e la Chiesa lo segue. Quindi uno degli elementi caratteristici della comunione della Chiesa è la confessione reciproca del peccato, la condivisione con altri fratelli e sorelle delle lotte che stiamo affrontando, quindi la missione è che siamo deboli. E perché lo dobbiamo fare? Qual è il pericolo quando ci troviamo nello scoraggiamento, nella depressione, ad esempio? Addirittura qual è il pericolo quando noi perdiamo nella nostra lotta contro il peccato? Ci isoliamo. Nel momento di maggior sconforto, di dolore, tendiamo ad allontanarci dalla Chiesa, dalla comunione dei santi. E questo porterà con sé solo altra debolezza, porterà con sé solo altra stanchezza, altre ferite. Quindi quando sei debole, quando sei stanco, quando sei depresso e nel frattempo stai anche lottando con qualche peccato che vuole dominare la tua vita, affronta quel peccato, dice Giacomo, affrontalo. Questo non significa che qualcuno si debba alzare e confessare nel dettaglio tutti i propri peccati davanti a tutti. Non sarebbe saggio. Piuttosto significa che dobbiamo trovare un amico in Cristo, un amico con cui dividere le nostre lotte e ciò che ci fa cadere. Abbiamo Cristo come amico, l'abbiamo cantato, ma abbiamo anche come amici i nostri fratelli, le nostre sorelle. E vedete, questa amicizia si può costruire solamente in un rapporto di discepolato reciproco, in cui le persone si aprono con onestà per confessare le proprie lotte spirituali, le proprie tentazioni, anche i propri errori. E ci può essere che questo tipo di confessione può avvenire anche in contesti pubblici. Permettetemi di fare un esempio. Qualche domenica fa, alla riunione delle coppie, abbiamo confessato reciprocamente che cadiamo molte volte e facciamo cose che fanno irritare i nostri figli. Abbiamo confessato l'uno all'altro che facciamo fatica a essere genitori secondo le scritture e abbiamo anche confessato di aver molte volte peccato contro i nostri figli. E nessuno di noi dovrebbe avere vergogna di dire di aver sbagliato. Perché? Perché siamo peccatori, siamo imperfetti, sbagliamo. Allora, sapete che cosa succede quando avviene questo tipo di confessione reciproca? Non in giudizio, ma avviene l'intercessione reciproca. E Giacomo lo dice chiaramente: confessate i vostri peccati e pregate gli uni gli altri per gli altri. Quindi la confessione reciproca delle nostre mancanze ci deve spingere a pregare gli uni per gli altri e la preghiera quindi ci lega gli uni agli altri in un modo indissolubile. Ogni credente quindi dovrebbe cercare un altro credente della Chiesa e condividere con lui un rapporto di amicizia. E quindi è in questo contesto di apertura, di onestà, di sincerità e franchezza che può avvenire la confessione reciproca delle proprie lotte, delle proprie tentazioni e dei propri peccati. È in questo contesto di amicizia ci si prende l'impegno di pregare l'uno per l'altro. E guardate, questo dovrebbe avvenire costantemente nella Chiesa. Nella Chiesa dovremmo coltivare proprio questo tipo di amicizie in cui siamo impegnati reciprocamente ad incoraggiarci e a pregare nelle nostre lotte. E vedete, qual è lo scopo per fare quello che Giacomo ci chiede? Lo dice, affinché siate guariti. Allora, questa parola si riferisce nuovamente alla restaurazione spirituale che avviene quando c'è la confessione del proprio peccato. E il risultato è lo stesso di quello che Giacomo ha espresso al versetto 15. Però c'è una differenza. La differenza è che prima nel processo di ristoro dell'anima ferita erano coinvolti solo gli anziani. Qui è coinvolta tutta la Chiesa locale come un organismo che si autoripara, possiamo dire, in cui le cellule sane curano quelle che sono sofferenti, in cui ci si scambia questo ruolo continuamente. Oggi io curo te, domani tu curerai me. Quindi ci curiamo, ci amiamo, confessiamo le nostre debolezze e preghiamo gli uni per gli altri affinché possiamo crescere spiritualmente. Quindi questo è un meraviglioso aspetto della vita della Chiesa. Quindi andiamo avanti. Allora, abbiamo visto fino ad ora che la preghiera è adatta ad ogni circostanza della vita. Porta ristoro all'anima ferita, ci lega gli uni agli altri. Ora vediamo la quarta caratteristica, cioè che la preghiera è efficace nel suo agire. Dalla seconda parte del versetto 16 fino alla fine, versetto 18. Allora, questo a mio avviso è il concetto centrale del pensiero di Giacomo. Infatti abbiamo visto come al versetto 15 ci abbia detto che l'anima ferita di chi è spiritualmente debole sarà certamente ristorata. Poi ripete lo stesso concetto nella prima parte del versetto 16. E qui arriviamo quindi a una sorta di culmine del suo ragionamento. Infatti qui Giacomo ci mostra come queste cose possono essere rese possibili. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Che cosa vuol dire? Che la preghiera funziona. La preghiera è forte, è potente. Ecco perché gli anziani della Chiesa devono pregare per la persona che è spiritualmente debole. Ecco perché i fratelli e le sorelle della Chiesa devono pregare per il credente che sta lottando con qualche tipo di tentazione o peccato, perché la preghiera è potente. E sono convinto che noi non preghiamo abbastanza perché non ce ne rendiamo davvero conto. Allora, permettetemi di dirvi questo. Non c'è nessun potere intrinseco nell'atto della preghiera. La preghiera è potente perché è fatta a Dio che è onnipotente. Quando preghiamo non stiamo semplicemente esprimendo un desiderio, stiamo comunicando col Dio onnipotente che ha creato i cieli e la terra. E un commentatore ha detto che la preghiera può fare tutto ciò che Dio può fare. La preghiera può fare tutto ciò che Dio può fare. Quindi questo non significa che tutte le nostre preghiere saranno esaudite. Significa che saranno esaudite solo quelle che rispecchiano la sua volontà. E vedete, Giacomo ci sta presentando quello che Dio vuole fare tramite le preghiere della Chiesa. Ma permettetevi anche di dirvi che il potere della preghiera non risiede nella lunghezza delle nostre preghiere, né dalle parole che usiamo, né da quante persone stanno pregando per noi. A volte pensiamo che se riusciamo a far pregare un gruppo abbastanza grande di persone, allora vuol dire che quelle preghiere saranno ascoltate. Ma cosa dice Giacomo? Giacomo dice che basta la preghiera di un solo giusto, per rendere la preghiera efficace, perché non siamo noi a rendere potente la preghiera, ma è Dio. È Dio. Però ciò non toglie che chi prega debba vivere in modo conforme al Vangelo. Giacomo vuole ricordarci che la preghiera efficace appartiene a chi? Ai giusti. Ai giusti. Allora, che significa? Credo che questa parola indichi non tanto la posizione di giustizia, di giustificazione che noi abbiamo davanti a Dio in Cristo, quanto la nostra vita caratterizzata da giustizia. Quindi Dio ascolta le preghiere di chi vive in modo retto. Dio non ascolta le preghiere di chi vive senza confessare il proprio peccato. Quindi l'insegnamento di Giacomo sulla preghiera è questo, cioè che la preghiera dei giusti è molto efficace nel suo agire. E vedete, Giacomo passa, come suo solito, dall'insegnamento all'illustrazione per farci comprendere proprio il suo pensiero. E l'illustrazione si trova ai versetti 17 e 18. E lui scrive: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quindi Elia, la preghiera di Elia illustra perfettamente ciò che Giacomo vuole dirci, cioè che la preghiera è potente perché viene ascoltata da Dio. E guardate, gli ebrei del suo tempo consideravano Elia uno degli uomini più eccezionali dell'Antico Testamento. Ricordate, affrontò il malvagio re Acab e sua moglie promettendo che alla sua parola sarebbe piovuta il fuoco. Resuscitò ad esempio il figlio di una vedova, separò addirittura il fiume Giordano in due e poi lo attraversò. Alla fine fu trasportato anche in cielo su un carro di fuoco. Quindi gli ebrei consideravano Elia un superman, un superuomo della fede, e anche noi rischiamo il pericolo di pensare che la preghiera sia affidata solo a dei superuomini della fede. E quindi sembrerebbe quasi più uno scoraggiamento a pregare che un incoraggiamento. Ma Giacomo ci vuole togliere questo pensiero e vuole incoraggiarci invece a pregare. Infatti lui ci tiene a sottolineare che Elia non era un superman della fede. Elia era un uomo come noi, era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. E notate come Giacomo ci si metta in mezzo a questa realtà. Ha sofferto Elia molte prove come noi, ha avuto fame e sete come noi, conobbe quella depressione spirituale di cui stiamo parlando oggi, ebbe paura come noi. Quindi in tutto e per tutto Elia si dimostrò di essere un uomo normale come noi. È un uomo quindi che ha avuto i suoi alti e i suoi bassi nella sua vita con Dio, tuttavia pregò e Dio lo ascoltò e rispose alle sue preghiere. Ma vedete, Elia non fu scelto solamente per illustrare il fatto che era un uomo come noi. Lui è stato scelto da Giacomo per illustrare che cosa? Per illustrare il potere della preghiera nel ristorare i cuori aridi e le anime ferite. E vedete, anche questa illustrazione è una prova che il nostro testo non sta parlando di sofferenze fisiche, di guarigione dalle malattie. Perché se Giacomo avesse voluto scegliere un miracolo di Elia per parlare del potere della preghiera per guarire le malattie, non avrebbe usato questa illustrazione. Non avrebbe usato questa illustrazione. Avrebbe potuto usare altre illustrazioni, no? Avrebbe potuto usare l'illustrazione della vedova di Sarepta, dove Elia ha risuscitato il morto, il ragazzo, il giovane, come? Con la preghiera. Quindi l'illustrazione era perfetta, era già impacchettata dalla scrittura. Ma Giacomo decide di usare un'altra illustrazione. Decide di usare l'illustrazione della pioggia per ricordarci che Dio è in grado di ristorare un cuore arido, un'anima ferita, uno spirito abbattuto e depresso. Allora vedete, questa illustrazione calza a pennello. E per la precisione l'illustrazione di Giacomo si trova in Prima Re capitolo 17 e 18. E Giacomo ci ricorda che Elia pregò intensamente che non piovesse e non piovve. Non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi Elia pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia. E la terra produsse il suo frutto. Quindi la pioggia, la preghiera ha portato la pioggia su un terreno arido e questo ci fa vedere che la preghiera è efficace perché porta ristoro spirituale alla persona che ha un animo arido. Quindi se stai lottando nelle tue sofferenze, prega nella tua cameretta. Questa è la prima cosa che Giacomo ci dice. Ma se non ce la fai più a sopportare le tue prove, se la tua anima è ferita, depressa e abbattuta per l'intensità della lotta spirituale, allora vieni da noi anziani e noi pregheremo per te. Possiamo incontrarci quando vuoi. Vogliamo starvi accanto, vogliamo servirvi in preghiera. Ma se il Signore ti guida a trovare qualcuno della Chiesa con cui condividere le tue lotte e pregare insieme a lui, va bene. Legati ad un amico in Cristo che ti aiuti a trovare forza spirituale, quella forza di cui tu e io abbiamo bisogno. Non hai bisogno di tante persone, basta una persona che ama Dio, una persona consacrata a Dio, una persona giusta, una persona che sta facendo sul serio con il Signore e una persona che desideri pregare con te. Quindi il Signore ascolterà, il Signore restaurerà l'anima ferita, perdonerà addirittura se sono stati commessi dei peccati. Quindi questo è quello che dice la parola di Dio. Preghiamo. Signore, caro Padre, vogliamo ringraziarti perché tu ci affidi questo ministero di intercessione per le persone deboli, affrante, sole, che soffrono, Signore, per la durezza della vita, per le prove che devono affrontare, Signore. E ci ricordi che questo è un ministero che possiamo svolgere, dobbiamo svolgere noi anziani, ma anche un ministero che tutta la tua Chiesa è chiamata a svolgere in un contesto di discepolato, Signore. Ti voglio ringraziare, Signore, che ci dai quest'arma potente che è la preghiera, perché con la preghiera noi possiamo metterci in contatto con te, parlare con te. E Signore, grazie, perché tu hai promesso che ristorerai l'anima ferita, l'anima abbattuta, Signore. Ti ringraziamo, ti preghiamo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo emotivamente. Ti preghiamo di benedirci, che possiamo essere la Chiesa che tu vuoi. Nel nome di Gesù. Amen.